www.dj.it e la storia continua.
Franco Tesi chi è? Franco Tesi nasce a Milano il 21 aprile del 1850. Il padre Eugenio era un medico, apparteneva a una famiglia benestante e sposò Antonio Bellani di Villa Cortese, figlio di un ricco proprietario terriero. Quindi già da qui capiamo che Franco Tesi non è un figlio di industriali e quello che ha realizzato è tutto frutto del suo genio, del suo operato. A soli 9 anni rimase orfano di madre e si trasferì con il padre nella villa in campagna di Villa Cortese. Si laurea in ingegneria meccanica al Politecnico di Zurigo e subito dopo la laurea viaggia in Inghilterra e in Germania. Qui troverà impiego nello stabilimento Becker come disegnatore di caldaie. A proposito, vi anticipo, non so il tedesco, quindi scusate le pronunce, ma cercherò di pronunciare nel modo possibile. Detto questo, dicevo appunto, troverà impiego nello stabilimento Becker come disegnatore di caldaie, quindi la passione per la meccanica ce l'ha fin da subito. Sposerà Luigina, eccola qua, Schock, spero che si pronunci bene, la famiglia di Luigino proveniva dalla Svizzera e giunse in Lombardia nei primi dell'Ottocento. Pensate che nel 1827 questa famiglia possedeva una filatura a Marnate e sarà proprio grazie a questa filatura che Franco Tesi conoscerà e entrerà in contatto con Eugenio Cantoni, con i Krum, con cui poi appunto collaborerà e darà vita all'attuale Franco Tesi. Ora, come si conoscono Franco e Luigina? Si conoscono nei salotti milanesi e i patti nuziali furono firmati il 10 aprile del 1881 e prevedevano che la moglie portasse in dote 60.000 lire, cifra che poi risultò importante per lo sviluppo dell'azienda Franco Tesi avvenuta proprio nel 1881. Dal matrimonio nacquero 5 figli, 3 maschi e 2 femmine, e giusto per non farsi mancare nulla, Franco Tesi nel 1896 ricoprì anche la carica di assessore al comune di Legnano. Bene. Capito che Franco Tesi, ora veniamo a conoscere e a parlare della nascita e dello sviluppo della Franco Tesi. Mentre proseguiamo sulla Barbara Giussano, troverete sulla vostra sinistra la manifattura di Legnano, grande esempio di archeologia industriale e tessile, e sulla destra appunto la Franco Tesi, in particolare il settore nord. Settore nord dove si trovava l'area del montaggio, le officine turbine, le officine pale per le turbine e le torri refrigeranti. Bene, come nasce la Franco Tesi? Allora, tra l'Ottocento e il Novecento Legnano conobbe un enorme e improvviso sviluppo industriale che la portò dal centro agricolo a uno dei maggiori centri industriali italiani. Ricordo che nell'Ottocento Legnano era terra di allevamento, di agricoltura, di boschi ed è grazie alla presenza dei mezzi di comunicazione, quali la ferrovia che nasce nel 1861, l'autostrada, la Milano-Lago, ricordo che la prima autostrada italiana, iniziano a svilupparsi qui sul nostro territorio le prime aziende. Inizialmente si sviluppano le aziende tessili e poi quelle meccaniche. Legnano all'epoca veniva considerata la Manchester italiana. Pensate, ci sono delle fotografie d'epoca, chi ha visitato la manifattura di Legnano l'ha potuto vedere, oppure magari in qualche libro. A Legnano c'erano ben 16 ciminiere, oggi ne è rimasta solo una, che è quella della manifattura, visibile tranquillamente dal centro del Porto San Magno. Ora, Legnano ovviamente non era la Legnano di oggi, le strade non erano asfaltate, non c'erano giardini, non c'erano piazze, era un villaggio industriale, c'erano solo fabbriche e case. La manodopera era sia locale, ma soprattutto dai paesi limitrofi e a volte anche lontani, quali appunto nell'area sud di Milano. Nella prima metà dell'Ottocento diceva che era sviluppata soprattutto l'industria tessile, che per finire dei secoli introduce l'utilizzo della motrice a vapore, passando così da una lavorazione di tipo tradizionale a una lavorazione meccanizzata. Telai e macchinari venivano acquistati soprattutto dall'Inghilterra e dalla Svizzera. A tal proposito avete visto la manifattura di Legnano. Pensate che i mattoni con cui è stata costruita la manifattura provenivano direttamente dall'Inghilterra, come anche i macchinari. Ora, le prime industrie meccaniche nascono a servizio di quelle tessili, per la manutenzione dei telai e dei macchinari, ed è in questo contesto che nasce la Franco Tesi. Nel nulla hanno investito grandi capitali in questa nuova attività, la produzione era ancora generica, non aveva un prodotto definito e redditizio. Sarà proprio l'entrata di Franco Tesi a dare il slancio di vigore alla piccola azienda. Infatti, il 24 dicembre 1881, si costituì la società a comandi del semplice Franco Tosa & Company, dove l'ingegner Tosi risultava gerente e il barone Cantoni a comandante. Stabili, macchine, crediti e merci vennero ceduti alla società per 594.648 lire. Nel 1881 Franco Tosi presenta l'esposizione industriale italiana di Milano una prima macchina a vapore da 40-50 cavalli, che fece una bella impressione al punto da essere definita una motrice grandemente pregevole. La consacrazione definitiva però arriverà nell'84 per l'esposizione industriale di Torino, dove l'ingegner Tosi presentò una macchina a vapore pensata da 200 cavalli, una delle più grandi mai costruite in Italia. Grazie alla costruzione del cosiddetto generatore secondario, con questa macchina si realizzò un esperimento di trasporto della corrente alternata tra Torino e la stazione ferroviaria di Lanzo Torinese, pensato 80 km tra andata e ritorno. L'esperimento segnò una svolta decisiva per la nascita dell'industria elettrica ed in particolare di quella idroelettrica. Adesso parliamo anche un po' di fatturato. Tra l'84 e l'86 il fatturato derivante dalla vendita di caldaie passa da 272.000 a 474.000 lire, mentre quello delle macchine a vapore inizialmente crescerà di poco, da 176 a 273.000 lire, ma già nel 1888 arriverà a superare la cifra di 681.000 lire. Nel 1888 viene avviata la commercializzazione di una speciale motrice a vapore progettata dallo stesso Tosi per attrezzare le centrali termoelettriche e gli stabilimenti industriali. Nell'89 viene costruita la prima caldaia a tubi d'acqua inclinati e l'anno successivo vennero costruite le motrici e caldaie utilizzate da interventi di bonifica. Nel maggio del 1894 Tosi, convinto più che mai di puntare sulla produzione di motrici e caldaie a vapore, ed è questa che è stata la sua carta vincente, rilevò le quote della società in possesso degli eredi di Eugenio Cantoni, morto alcuni mesi prima. Rimasto unico proprietario, Tosi indirizza lo sviluppo dell'azienda verso un nuovo settore in forte crescita, l'elettromeccanica. Le motrici Tosi diventano in poco tempo uno dei prodotti più apprezzati dalle imprese elettriche e vennero esportati in Europa e in Sud America. Ai tempi la società contava 126 operai, proseguì il proprio disegno espansivo con l'acquisto di nuovi macchinari da produzione e l'acquisto di nuovi terreni, sui quali si allestirono apposite parti per la produzione di caldaie. Perché infatti la Franco Tosi non nasce così come la vedete, ma nasce appunto a piccoli blocchi, poi lo vedremo nel proseguo del racconto. Il successo imprenditoriale conquistato da Tosi gli guadagnò i primi riconoscimenti pubblici. Nel 1894 viene nominato Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia. Sempre questo anno, grazie alla forte crescita, l'azienda raggiunse 1.000 dipendenti. E nel 1895 pensate che il fatturato dell'azienda raggiunse 3,8 milioni di lire, una cifra che aumentò ancora in maniera significativa negli anni seguenti, e questo gli valse il titolo di commendatore. Ora, questa è la prima fossa, ci siamo fermati qui nell'area sud che costeggia il cimitero monumentale, perché? Perché qui si vede la cappella dedicata a Franco Tosi, che è quella appunto alla vostra destra. Una cappella dove non solo è sepolto lui, ma anche sua moglie, i suoi figli e i suoi genitori. E infatti siamo arrivati alla fine purtroppo della vita di Franco Tosi, perché Franco Tosi muore all'età di 48 anni, siamo nel 1898. Il 25 novembre 1898 Franco Tosi fu ucciso da un operaio della ditta. I giornali dell'epoca riportano: un operaio licenziato dal suo stabilimento ed emotivamente instabile ha ucciso lo scorso 25 novembre l'industriale Franco Tosi con un colpo di rivoltella. Fu celebrato un funerale pubblico e la giunta comunale di Legnano fece affiggere il seguente manifesto: cittadini, un immenso lutto ha colpito il nostro comune. Un esecrando delitto gli ha rapito nel commendatore ingegner Franco Tosi il suo più illustre cittadino, che con l'ingegno e con l'operosità onorava Legnano e l'Italia e seppe dare all'industria meccanica incremento, perfezione e fama. Secondo la cronaca del Corriere della Sera, dai balconi e dalle finestre, molti dei quali coperti da gramaglie, erano esposte bandiere tricolori raccolte all'asta brunate. Questo per dirvi quanto era considerato già in vita Franco Tosi. Negli archivi del comune di Legnano è conservato il manifesto con il quale fu tappezzata la città e che rendeva di dominio pubblico la sentenza della Corte d'Assise di Milano su Giacomo Garuzzi, condannato all'ergastolo a vita per l'uccisione di Franco Tosi. Alla morte di Franco Tosi cosa accade? La moglie Luigina riuscì ad assicurare con incredibile determinazione la salvezza della ditta, con l'aiuto anche del fratello Enrico. In pratica riuscì a far ereditare l'azienda a 3 figli maschi, al momento ancora tutti minorenni. Ora, la tomba, due parole ultime sulla tomba, poi proseguiamo.
Non si sente. No.
Si sente?
Sì.
Sì, infatti mi sento anch'io. Allora, dicevo che la tomba è visitabile, io ci sono stata giusto ieri, non c'era mai stata, quindi potete entrare tranquillamente. C'è una bellissima cancellata in ferro battuto che la circonda, vi potete accedere e potete visitare, ovviamente dall'ingresso principale potete visitare il suo interno, non potete entrare perché è chiuso, però potete vedere tranquillamente non solo le tombe ma anche i bellissimi mosaici che ci sono all'interno. Ricordo che questa tomba è stata anche restaurata di recente dal comune. E vedete che lì c'è una porta in ferro battuto? Bene, quella porta, il progetto fu presentato 10 anni dopo la morte di Franco Tosi, fu presentato il progetto per costruire la sua tomba, e fu presentato anche un progetto per costruire appunto la cinta intorno, quella che vi ho accennato prima, e poi quella porta in ferro battuto. Quella porta era l'ingresso privato della famiglia per accedere appunto alla tomba di Franco Tosi.
Portano la merenda adesso, portano la merenda, sì.
Bene, i contenitori verdi che vedete appunto alla vostra destra erano i depositi di carburante. Adesso noi proseguiamo dritti ed entriamo in questi 3 capannoni che vedete di fronte a voi. In pratica questi capannoni che venivano numerati con le lettere dalla A alla L, vi lavoravano i calderai, i tubisti e i carpentieri e si producevano le caldaie a vapore. Adesso continuerò il discorso parlando appunto dell'azienda dopo la morte di Franco Tosi. La faremo a tappe fino ad arrivare ai giorni nostri. Bene, alla morte di Franco Tosi le motrici della ditta davano movimento a stabilimenti non solo in Italia, ma in Francia, Russia, Spagna, America, alle officine elettriche di Milano, Genova, Torino, Buenos Aires, Santiago, Trieste, ad uffici del Cairo, Melbourne, Odessa e Barcellona. In poco più di un decennio, tra il 1886 e il 1900, gli industriali italiani abbandonarono i fornitori stranieri e diventarono clienti Tosi. A titolo informativo, una motrice a vapore prodotta dall'azienda fino all'Ottocento è conservata presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. È installata nella centrale termoelettrica Regina Margherita ed è visibile all'ingresso del museo e funzionante con cilindri e pistoni. Bene, ora parliamo dello sviluppo della Franco Tosi nel primo Novecento, quindi da qui fino alla Prima Guerra Mondiale. Ora, nel 1904 la Franco Tosi costruì la prima turbina a vapore della potenza di 700 cavalli e nello stesso anno un'altra di 800. Tra il 1905 e il 1906 ebbe il suo massimo sviluppo la produzione dei motori funzionanti a gas povero, i quali rappresentavano rispetto alla motrice a vapore notevoli vantaggi: minor costo di installazione, minor ingombro e minor costo del combustibile. Nel 1907 fu la prima industria italiana a costruire i motori diesel e in questi anni alla Franco Tosi lavorò anche Ettore Maserati, uno dei fondatori dell'omonima casa automobilistica. Ricopriva il ruolo di ingegnere capo per lo sviluppo dei motori. Nel 1914 la Franco Tosi impiantò i cantieri navali a Taranto. I sommergibili costruiti in questo arsenale furono i primi al mondo a raggiungere una profondità di immersione di 75 metri.
Io sempre ho saputo che c'era gas.
No, combustibile.
Lei ha detto combustibile.
Veramente.
Io invece
Ora parliamo della produzione invece bellica. Con lo scoppio della prima guerra mondiale anche la produzione di legname si trasformò. Tenete conto che né la Francotese né la manifattura di Legnano fermavano la produzione durante il periodo della guerra. Si trasformò semplicemente. Nella manifattura di Legnano veniva prodotto il cotone per le divise, mentre nella Francotesi venivano prodotte le bombe. In particolare venivano prodotte le bombarde, una di queste è visibile presso il Museo d'Artiglieria di Torino, le bombe che vi ho citato prima, le apparecchiature per il pompaggio dell'idrogeno destinate alle mobestiere, i ponti per il genio e motori per aerei su licenza esatta Fraschini. Intanto che entriamo nel capannone notate anche la sua struttura, poi parleremo anche dell'architettura industriale, della differenza tra le industrie tessili e le industrie meccaniche. Mentre la forza lavoro maschile era chiamata alle armi, la fabbrica assunse moltissime donne, affidando a loro il compito di continuare la produzione bellica. Dal 1918 la produzione delle Francotesi si amplificò. L'Italia e i paesi stranieri avevano bisogno di macchine per la produzione di energia, di idrovore per la bonifica di territori e di motori diesel. Con la crescita della produzione cresce anche la manodopera, che alla fine della prima guerra mondiale raggiunse le oltre 5.000 unità, una forza lavoro che sarà mantenuta fino agli anni 90 nostri. Tra il 1920 e il 1925 la Tesi si trasformò in società per azioni ed entrarono a farne parte i Falck, le banche e gli altri azionisti. Negli anni 30 la Francotesi fornì i macchinari necessari all'attivazione della centrale Montemartini di Roma, turbine, motori diesel, caldaie. Questa centrale fu il primo impianto pubblico di produzione elettrica della capitale. A tal proposito è diventata museo, quindi se andate a Roma vi consiglio di vederla, perché è molto interessante. E lì all'interno trovate un motore diesel della Francotesi per intero, è una cosa impressionante. In questi anni la Francotesi fu assunti Felice Mugazzi e Tony Barlocco, che in seguito fondarono la compagnia teatrale dialettale legnanese. Legata alla Francotesi c'è anche la visita di Benito Mussolini a Legnano, in particolare la sua seconda visita, datata 4 ottobre 1934. Il Duce parlò in piazza San Manno da un palco posizionato sopra una turbina della Francotesi davanti a qualche migliaio di persone. Ci sono foto storiche che le testimoniano. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il 5 gennaio del 1944, le SS fecero un'azione di rappresaglia a causa di uno sciopero indetto dai lavoratori. Vennero individuati 6 operai di idee antifasciste che erano parte del consiglio di fabbrica. Alla ribellione degli altri lavoratori vennero arrestati 63 operai. Dopo lunghi interrogatori, i tedeschi liberarono i lavoratori ad esclusione di 7, che furono deportati nei lager nazisti da cui non fecero più ritorno. Dopo la caduta del fascismo, anche a Legnano riprese l'attività sindacale, con l'organizzazione di scioperi nelle fabbriche per lo più finalizzati a rinnovi dei contratti, alle condizioni e agli orari di lavoro, nonché alla difesa dei diritti delle donne. Periodo post bellico, quindi piano piano ci avviciniamo ai giorni nostri. Guardate anche la vegetazione come prende possesso dell'edificio, ormai abbandonato. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, per commercializzare a livello mondiale le turbine nel campo nucleare e generatori di vapore, la Francotesi iniziò a collaborare con aziende americane. Da un punto di vista occupazionale, negli anni 50 raggiunse i 4.800 dipendenti. La Francotesi in questi anni diventò un vero e proprio colosso, tant'è che un dialetto legnanese che si riferiva a chi lavorava in Francotesi recita: «Teghe un pane in vita», ha il pane a vita, ovvero sei a posto per sempre. Infatti quando qualcuno diceva che lavorava qua veniva ritenuto appunto fortunato e soprattutto le future suocere incentivavano le proprie figlie a sposare un dipendente della Tesi perché era un lavoro sicuro ai tempi. Nella Francotesi i sindacati dominanti erano la CGIL e la CISL. Essendo di attrazione politica, socialista uno e comunista l'altro, il governo statunitense decise d'improvviso di non avere più commesse con questo tipo di aziende. E la Franco Tosi non fu certo d'eccezione. Nonostante questo problema, però, la Franco Tosi continuò a crescere, complici anche gli imponenti investimenti sui propri impianti industriali e l'ampliamento del sito produttivo con la costruzione di nuovi capannoni. È sempre negli anni 50 l'apertura dello spaccio aziendale della Franco Tosi, che si trovava in via 29 Maggio. La Franco Tosi negli anni 60 riuscì a ottenere un ingente numero di commesse, tra cui forniture per le centrali Enel di Piacenza, Brindisi, Valoligo e Torvaldilaga, per gli impianti Edison e Esso di Marghera Augusta, nonché per impianti delle medesime società che si trovavano in Malesia, Indonesia e Giamaica. La Franco Tosi ottenne poi commesse da altre aziende per impianti che si trovavano in Corea del Sud, Argentina, Arabia Saudita, Iran, India e Panama. Questo enorme mole di lavoro portò la forza lavoro della Franco Tosi a superare a metà degli anni 60 i 4.500 lavoratori. Degno di nota in ambito sindacale fu l'invasione dei binari della ferrovia Milano-Gallarate, che avvenne il 21 ottobre 1969 ad opera degli operai della Franco Tosi e di quelli delle industrie elettriche, che bloccarono la circolazione dei treni, che fu la prima azione di questo genere mai tentata a Legnano ad opera delle forze sindacali. Negli anni 70, nel periodo di maggior sviluppo, l'azienda metalmeccanica legnanese impiegate, pensate, circa 6.000 lavoratori. La crisi iniziò nella seconda parte degli anni 80 a causa del referendum sulla localizzazione delle centrali nucleari in Italia, che portò a un vistoso calo degli ordini dei componenti per questo tipo di impianti. A questo si aggiunse la sempre più forte concorrenza a livello internazionale, che peggiorò ulteriormente la situazione. E quindi veniamo alle vicende degli anni 90, quindi storia recente, contemporanea. Negli anni 90 il controllo dell'azienda passò all'Ansaldo. A dicembre 1999 la Franco Tosi dava lavoro a 1.600 persone. Ricordo che negli anni 70 erano 6.000. Nel 2000 fu acquistata dal gruppo Caspi e nel giugno 2009 dalla società indiana Gamon Group, specializzata in opere civili. Il 25 luglio 2013 il Tribunale Fallimentare di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza per l'azienda, a cui ha fatto seguito la decisione di porre la società in amministrazione straordinaria. Il 9 giugno 2015, a conclusione della procedura di cessione, il gruppo Pesezzi ha acquistato il ramo d'azienda relativo alla gestione caratteristica della Franco Tosi Meccanica, che comprende tutti i beni strumentali destinati all'attività d'impresa, impianti, macchinari, attrezzature, il marchio Franco Tosi, i brevetti e ogni altro diritto di proprietà industriale intellettuale, il know-how e tutta la documentazione tecnica, tra cui l'archivio di disegni e infine tutti i lavori in corso e il portafoglio ordini. Bene, con la storia della Franco Tosi abbiamo terminato. Adesso parliamo un po' di architettura industriale, oltre che di altri aspetti legati a Franco Tosi e alla fondazione. Adesso, scendo dal capannone, ritorneremo all'altezza della cappella per poi lasciare il settore sud, passare sotto la ferrovia e dirigerci nel settore sud-ovest, dove lì entreremo in un altro capannone. Bene, parliamo dell'organizzazione del lavoro e qui scopriamo un'altra idea vincente di Franco Tosi. Dovete sapere che Franco Tosi è però la prima organizzazione moderna del lavoro di cui si abbia notizia in un'industria metalmeccanica italiana. In pratica lui assegna a ciascuno dei suoi operai un compito fisso. Questa idea consentì alla Tosi di diventare famosa per la perfezione tecnica del suo prodotto e ai suoi dipendenti di acquisire quella specializzazione per cui divennero famosi. Franco Tosi, come altri industriali del suo tempo, comprese l'importanza di compiere viaggi di studio all'estero, di vero e proprio apprendistato nelle regioni più industrializzate degli altri paesi europei e ritenne necessario inviarvi anche i propri tecnici.
Non è cambiato niente. No, anzi, cioè poi nel 1850 questo si è laureato in Svizzera e che ha iniziato, ha fatto i tirocini all'estero, cioè, quindi una figura non italiana.
Approfitto per dirvi che tutte le informazioni che vi sto raccontando sono tratte da diversi volumi e tesi di laurea dedicate alla storica azienda, da notizie ricavate da musei, archivi della Marina, del Comune di Legnano, dell'Enel, di Taranto e sindacali, e dalla pagina Facebook Gruppo Noi per la Tosi. Chi ha Facebook vi consiglio di andare su questa pagina, in quanto vengono pubblicate spesso anche foto storiche oltre che notizie, quindi potrete approfondire ulteriormente ed archivare ulteriormente quanto oggi visitate. Bene, adesso come vi dicevo ci dirigiamo verso il settore sud, in particolare passeremo tra questi due edifici che ci sono di fronte. Quello di sinistra era il deposito modelli di legno. Passeremo anche sopra la pesa dei carri, perché tutti i carri sia in entrata che in uscita venivano pesati. Ecco, fate attenzione anche ai cartelli, poi parleremo dei binari che vedete per terra, però ecco, vi faccio osservare i cartelli che trovate, perché oltre ai cartelli che indicano gli edifici, quello che contenevano, ci sono anche i cartelli stradali, i classici cartelli che noi troviamo per le strade. Fate anche l'ampiezza quindi della struttura, perché noi oggi la attraverseremo, attraverseremo tutto il perimetro. Notate gli edifici storici, la loro imponenza. Mi spiace che purtroppo possiamo entrare solo in due, non abbiamo l'autorizzazione per accedere agli altri, anche perché alcuni di essi sono ancora in lavorazione.
C'è ancora la sala 5.
E qui come si muovevano gli operai? Gli operai qui si muovevano in bicicletta, di certo non potevano a piedi attraversare tutto il perimetro. C'erano delle biciclette Vestip, numerate, e avevano dei permessi di entrata e di uscita. Ecco, l'edificio, il deposito dei modelli in legno, è quell'edificio che trovate, non questo qui, alla vostra sinistra, ma questo qua di fronte a me sul lato sinistro. È il deposito dei modelli in legno per le fusioni. Adesso passeremo sotto il tunnel della ferrovia. Ricordo che la ferrovia di Legnano è stata costruita nel 1871. E ci dirigiamo nel settore sud-ovest dove c'erano i capannoni destinati al nucleare.
Qui la pubblicità della moto. Qui ha fatto una pubblicità della moto, ha fatto un filmato.
Non portavano dentro direttamente i vagoni, L'unica cosa è pensare come si possa riutilizzare. C'era una città,
in piena attività alla Branco Tosi si lavorava 24 ore su 24 e anche di notte 500-600 persone erano in servizio. La ditta aveva un locomotore ferroviario di sua proprietà per la movimentazione in entrata e uscita del materiale lungo i binari interni e da alla stazione. A Canegrati si insedeva un capannone destinato alle lavorazioni di carpenteria e dava lavoro a circa 200 operai. Il capannone sorgeva dove oggi c'è l'edificio dove c'è la sede della Tigre.
Dove c'è? La pianta niente.
Adesso prima di entrare nel prossimo capannone, qui in fondo alla salita trovate la centrale elettrica interna che veniva rifornita direttamente da diverse centrali tra cui quella di Turbigo, una capacità di 130.000 kW trasmessata attraverso le cabine ridotta a 11.000 kW.
Vai a fare una cosa qua.
Infatti prima pensavo, cazzo, ti chiamano in ufficio, devi andare in ufficio. Mi dai mezza giornata di ferie.
Eccola qua, la centrale elettrica. Allora, mi soffermo un attimo per parlare di un altro edificio dello stabilimento Tosi che sorgeva qui in via 20 settembre, visto che siamo quasi vicini. Dovete sapere che nel 1907, in via 20 settembre, nasce un altro stabilimento Tosi, le officine legnanese automobili Volset, qui noto con il nome commerciale di Volset, acronimo USL Italiana. Nella fondazione vennero coinvolte anche la Banca di Legnano, che investì 2 milioni, e la società anonima Fratelli Macchi, carrozzerie automobili e rotificio di Varese. Ora, perché si chiamava Volset? Perché la Tosi acquistò la licenza di produrre e commercializzare in Italia auto e biciclette della società britannica Wolseley, da cui il nome Volset. Qui a Legnano in pratica non ci siamo fatti mancare nulla. La produzione delle auto purtroppo però durò solo 2 anni a causa della crisi che investì il settore. L'attività proseguì con l'assemblaggio di biciclette sempre su licenza Wolseley. Le biciclette prodotte erano famose per linea, tecniche costruttive, avanzamento tecnologico. Ma signore e signore, qualche anno dopo iniziò anche la produzione di aeroplani. Non ebbe successo, infatti purtroppo è dovuta breve, ma abbiamo avuto una produzione di aeroplani anche qua. L'azienda poi cambiò nome in Legnano nel 1927, quindi non è volte sopravvisse come morte ancora qualche decennio. E così abbiamo scoperto anche dove arrivano le famose biciclette Legnano. Bene, dicevo che il capannone dove adesso entriamo negli anni 80 era destinato alla produzione di elementi utili alla produzione di energia nucleare, progetto poi abortito in seguito al referendum sul nucleare. L'area era ad accesso riservato e controllato. All'interno troveremo elementi di interesse, di cui non vi anticipo, così ve lo faccio vedere direttamente sul posto. E lì ci soffermeremo e parleremo un po' anche dell'architettura industriale. Nel frattempo vi è piaciuta fino a qui la visita?
Sì.
Guarda che se mi dite no inizio da capo, eh? Me la faccio fare poi tutta a piedi.
Così magari ci ricordiamo.
Bene, bene, sono contenta.
Oh, che si sente tutto, cosa ha detto?
Qui troviamo dei cadaveri, sono veramente allo
Bene, intanto che ci avviciniamo agli elementi di interesse parliamo un attimo di archeologia industriale. Dovete sapere che, oltre che per lo sviluppo economico e industriale della zona, la Franco Tosi fu importante anche dal punto di vista architettonico per i propri fabbricati industriali, considerati un esempio di razionalità distributiva, nuovi rapporti tra spazi e funzioni e sistemi atti a tutelare il benessere degli operai. Questi fabbricati, infatti, derivano da un'attività progettuale sviluppatasi a partire dalla fine dell'Ottocento ad opera di ingegneri meccanici, igienisti e costruttori. Ora, la differenza tra le fabbriche tessili e le officine meccaniche. Allora, come dicevo, innanzitutto ricordiamo che le fabbriche tessili nascono inizialmente all'interno dei mulini abbandonati, quindi alla fine dell'Ottocento, ed erano quindi fabbriche in verticale, poi si svilupperanno in fabbriche orizzontali. Ricordiamo la manifattura di Legnano, che magari alcuni di voi hanno visitato l'anno scorso durante le visite guidate. Bene, le fabbriche tessili si presentavano come distese di capannoni sostenute da colonnine in ghisa e coperture a shed, cioè il tetto era fatto a dente di sega per consentire un'ampia illuminazione al suo interno. Le facciate, avete visto, la manifattura di Legnano sono monumentali, solciste, a mattoni a vista. Ricordo che i mattoni provenivano direttamente dall'Inghilterra insieme ai macchinari. Con grandi fisse in ferro. Le officine meccaniche invece presentano tutt'altra struttura, proprio perché sono funzionali sia alle macchine che contenevano, ma anche agli operai. Ora il capannone, si sente bene o si sente ribombato?
po' bombati.
Adesso? Se mi allontano mi sentite?
Sì.
Ok. Dicevo, le officine meccaniche invece si presentano come una copertura funzionale delle macchine e degli spazi di lavoro. In che senso? Il capannone, con struttura metallica, era il modulo architettonico di base, composto prima da colonne in ghisa e poi da pilastri reticolari metallici. La costruzione metallica consentiva di realizzare edifici di notevole altezza, senza possenti muri maestri perimetrali, eliminando del tutto quelli trasversali e permettendo così di sopperire alle dilatate dimensioni della produzione. E anche qui l'ingegner Tosi dirà la sua. In che senso? L'ingegner Tosi sosteneva che non era sufficiente mettere delle macchine sotto i capannoni e mandarvi la gente a lavorare. Ogni elemento andava studiato dalla materia prima fino alla creazione del mercato ed ogni cosa doveva uniformarsi allo scopo. I capannoni furono quindi costruiti in modo tale da garantire abbondanza aria e luce. Nella stagione fredda veniva utilizzato il riscaldamento a vapore. I binari di servizio, che avete visto per terra lungo il tragitto, collegavano tra loro diversi fabbricati e carrelli di trasporto che notate poi se guardate in alto, ne avete uno, no, dietro ormai adesso non si vede, però davanti lo vedete, quello giallo in alto. Dice appunto carrelli di trasporto in quota venivano impiegati per lo spostamento e la pesca. Ora ricordo che la Franco Tosi non nasce così in blocco come la vedete, ma nasce a pezzi in fase successiva. Infatti a fine 800 risalgo nello studio amministrativo e tecnico una galleria per la torneria leggera e pesante, la sezione montaggio e magazzini per la materia prima e il carbone, mentre all'inizio dell'800 risalgono nuovi reparti di fonderia, officina dei calderai, locale modellisti e una nuova forgia e fonderia in bronzo. L'edificio più importante era poi la fonderia di ghisa, profonda a 65 metri ed articolata in 6 campate, di cui 2 più alte delle altre. Nella parte amministrativa, che è la parte finale che vedremo, furono create l'infermeria e le sale di ricevimento e tutta l'area fu recintata lungo le vie di San Bernardino e Alberto da Giussano, realizzando lungo il perimetro una portineria, latteria e cabina elettrica e vari reparti furono collegati alla ferrovia mediante raccordo ferroviario per il trasporto della materia prima e di quella fosa. Durante la Prima Guerra Mondiale la fabbrica conobbe ulteriori ampliamenti. Adesso facciamo una sosta a tappe, facciamo 3 soste a tappe per vedere appunto quegli elementi interessanti che vi accennavo prima e che sono presenti anche nelle fotografie che trovate nel parcheggio dove siamo partiti. Il primo oggetto da vedere è questo in metallo a terra. Bene, quella è una macchina Pelton rossa utilizzata per la produzione di energia idraulica. Era stata commissionata e poi non consegnata per intoppi burocratici.
C'è un silenzio, hai visto come quando era sotto i motori? Lei non parlava, un silenzio assordante, come si vuol dire.
Adesso ci avviciniamo e vedremo una macchina a vapore del 1908, rimessa in funzione nel 2000 con aria compressa. È stata donata all'Associazione per le testimonianze storiche del lavoro nel legnanese. Ecco, questa macchina nera che trovate sulla vostra sinistra. Eccola qua.
E le tue moglie dove sono? Sì,
sì.
Ora entriamo in un'altra sala. Appena entriamo sulla sinistra troverete un macchinario a terra. Era una macchina per il taglio al plasma. Veniva fatta ad immersione perché è molto rumoroso e per il taglio ossia acetilenico. Quest'ultimo si poteva usare per tagliare anche l'acciaio inox. È qui subito sulla vostra sinistra. Allora, anche qui ci fermeremo così potete osservarla. Ecco, questa macchina qui di fronte a voi, sul lato sinistro. Poi c'è una bellissima fotografia nel parcheggio che la fa vedere in funzione. Mentre sul lato destro trovate il magazzino delle barre, lunghezza massima 12 metri. Venivano tagliati su misura secondo le richieste dei vari settori dell'azienda. Questi sono i quattro elementi di interesse all'interno del capannone.
12 metri?
Eh sì, abbiamo pure le barre 12 metri.
Intanto approfittate appunto per vedere sempre il suo interno, la struttura. Eccolo qua, qui a destra è il magazzino delle barre. A vostra sinistra vedete la mascotte dell'azienda, della Franco Toro, un cane di 18 anni, è stato trovato qui cucciolo, adesso è andato via, magari poi ritorna. E gli operai appunto l'hanno adottato e l'ho vissuto sempre qua.
Siamo venuti qua qualche anno, poi dopo basta.
Ci sta mi dicono che ci sta seguendo il cane, quindi magari se vi voltate lo potete vedere, così, una cosa simpatica. Vediamo un po' se si vede.
L'abbiamo visto, non è 27 anni.
Facevate i pinni.
Ah, eccolo lì davanti alla porta d'ingresso del magazzino.
Facevate anche il piccino.
Il guardiano della Franco Tosi.
C'è una grito da quando ci sono gli operai. Dalla 20 settembre. 20 settembre. Qui c'è il cambiatore guardi.
Bene, torniamo invece al nostro racconto. Ora, Franco Tosi non era solo questo, Franco Tosi era anche altro. In pratica adesso parliamo dell'attenzione al sociale e quindi tutti quei servizi che Franco Tosi istituisce ad uso dei propri dei suoi dipendenti. Perché l'obiettivo di Franco Tosi era tenere uniti e dare sicurezza ai suoi operai. E nasce così il villaggio Tosi, semplice e confortevole villini con giardino per gli impiegati, che sono quelli che vedete ancora oggi che si affacciano in piazza Alberto da Giussano, poi ci passiamo e li potrete vedere, e le case più ampie per gli operai che si trovavano in via 20 settembre. Nel 1880 creò la cooperativa, dove gli operai potevano acquistare a costi contenuti prodotti alimentari e abbigliamento. Fece costruire anche un albergo dove ospitare i tecnici provenienti da fuori regione. Questo albergo divenne poi il famoso albergo Mantegazza ed è quell'edificio rosa che è stato ristrutturato anche di recente adiacente al ristorante Light, poi ve lo faccio vedere perché ci passiamo. Istituì la mensa, i campi di bocce e tennis e il dopo lavoro. Infatti noi siamo partiti proprio dal dopo lavoro, lì c'era il cinema per i bambini, c'era il campo da bocce, c'era la mensa. Non ci siamo mai incrociati in tutto il giorno.
È perché è l'ultimo.
Sarebbe sul piccione. No.
Era su quello partito prima di noi?
No.
Beh, a fine giornata non potevamo non incrociarci. Ciao a tutti! Bene, continuiamo. Negli anni 80, 1880, prima che lo Stato introducesse la scuola dell'obbligo, Franco Tosi creò una scuola elementare per i figli dei dipendenti. Età dai 7 ai 14 anni ed era collocata proprio all'interno delle mura della fabbrica. Come raccontato in un articolo apparso nel 1896 sulla rivista L'Industria, terminata la scuola, dai 15 ai 19 anni, i ragazzi rimanevano nell'officina come apprendisti, percependo fin da subito un piccolo salario che andava gradualmente crescendo.
cose funzionano.
Ma tu dici perché poi sono cambiate?
Parliamo di 6 centesimi all'ora, il 10% veniva poi trattenuto dopo la fine dell'apprendistato e prima del servizio di leva, così da un lato gli apprendisti erano costretti a fare tutto il periodo di apprendistato e dall'altro gli rimaneva anche qualcosa da parte. Giusto per fare un confronto, un litro di latte all'epoca costava 15 centesimi.
Ma
come dire
adesso,
mi sono dato
1,70 euro.
Questa scelta di tesi fu veramente innovativa, se pensiamo che in quell'epoca gli apprendisti non solo non venivano pagati, ma dovevano pagare l'artigiano che li istruiva. Ora, gli apprendisti erano obbligati a frequentare una scuola di disegno durante i giorni festivi e una scuola serale, nella quale imparavano elementi di meccanica. Al termine dell'apprendistato venivano poi assunti definitivamente. Quindi la scuola elementare non aveva carattere professionale, perché Franco Tosi era convinto che qualsiasi mestiere può essere appreso solo con l'esercizio pratico. La scuola doveva quindi educare, sviluppare l'intelligenza, fornire le condizioni generali e le abitudini intellettuali che sono la base di ogni possibilità di apprendere. Gli stessi figli del Tosi frequentavano la scuola ed egli seguiva di persona la scelta dei testi di studio. Franco Tosi comprese anche l'importanza dello studio delle lingue straniere, anche perché desiderava che si potessero ben figurare quando si recavano all'estero per il montaggio e la manutenzione delle macchine che l'azienda produceva. Infatti nella scuola veniva tassativamente insegnato il tedesco. Da questa scuola uscirono nuovi operai che poi in base alle loro attitudini venivano indirizzati o alle officine o agli uffici tecnico-amministrativi. Franco Tosi creò anche la mutua assistenza interna, fondata nel 1888, l'infermeria con tutti i servizi e addirittura una squadra interna di vigili del fuoco, di cui tra poco vedremo anche un mezzo storico. Ora parliamo della mutua assistenza interna, perché anche qui Franco Tosi arriva prima dello Stato italiano. In pratica le origini della mutua assistenza interna sono da ricercare nel movimento cooperativo che, sorto in Germania nel 1840, si andò poi diffondendo grazie soprattutto a Luigi Lottazzi. Il primo contributo venne stabilito sulla base di una quota montante al 2% della paga oraria e si poté già fin da allora corrispondere al singolo assicurato in caso di malattia e per tempo indeterminato un assegno corrispondente alla metà del suo guadagno giornaliero. Tosi decise poi di soccorrere anche le famiglie degli operai che decedevano e la proposta trovò facile attuazione. Il personale seppe di versare le famiglie private di sostegno l'imposta di un'ora di lavoro. Nel 1900, 12 anni dopo, intervenne la legislazione governativa a regolare ogni procedimento in materia. Ecco, guardate anche qui i cartelli che segnalano lo start e stop dei treni,
via,
che è inusuale trovare all'interno di uno stabilimento. Siamo sempre abituati appunto a vederli lungo le ferrovie, il percorso appunto della linea ferroviaria. Eccolo qui, a sinistra.
Questa qui è la via della...
Ora, questa sua opera per il sociale e per il benessere dei dipendenti fu perseguita anche da tutti i suoi successori, che incrementavano le attività con nuove costruzioni di alloggi per operai e impiegati e nel 1925 diede inizio ai campeggi estivi, alle colonie marine montane per i figli dei dipendenti. Con le lotte sindacali questi servizi aumentarono, portando miglioramenti e nuove iniziative come le case per ferie, le cure termali, l'assistenza e l'ampliamento dei servizi sanitari interni, la distribuzione a prezzi contenuti di legna, carbone e per gasolio, l'incremento delle attività ricreative del dopolavoro. Il campo di Via Lodi venne costruito, attrezzato e cintato a spese dell'azienda e dell'industriale locale Antonio Bernocchi tra il 1912 e il 1913. Ora, qui di fronte alla vostra sinistra vedete un cancello grigio, quello era l'accesso alla stazione ferroviaria di Legnano. quindi da qui entrava e usciva la locomotrice proprietaria della Franco Tosi.
Pericolo, acido.
Tutti i miei parenti sono. Questo è acido.
Questo è acido.
C'è anche cloridrico, che è suo fratello.
Bene, adesso facciamo l'ultima sosta di fronte allo strumento storico dei Vigili del Fuoco, uno strumento molto particolare visto che è anche la guida destra. Ora, per quanto riguarda l'azienda Franco Tosi e la sua storia abbiamo terminato. Adesso approfitto, visto che abbiamo ancora qualche minuto prima di abbandonare la struttura, per alcuni approfondimenti.
Sono gli scarichi, non c'ho più...
Camion dei pompieri.
Sì, ho visto.
Questo è ancora tutti lì, si vede dai serramenti.
Sì, sì. Sicuramente.
Sono gli ultimi reparti rimasti attivi.
Ecco, sulla vostra sinistra, di fronte sulla vostra sinistra, vedete un caseggiato. Quell'edificio in via Rossini è un esempio del caso degli operai della manifattura di Legnano. Ora, visto che a breve passeremo davanti al monumento dedicato ai operai della Franco Tosi deportati a Mauthausen, facciamo un approfondimento a ricordo di questi operai. Ora, qui a Franco Tosi, il 5 gennaio 1944 ci fu una rivolta nazifascista. Fermate le macchine, scioperate, manifestate in strada contro i padroni profittatori, contro gli Hitler fascisti. I magnati dell'industria hanno accumulato miliardi di profitti e vi hanno fatto morire di fame. Il manifestino, sequestrato dai carabinieri di Sassizio il 13 dicembre 1943, era probabilmente frutto dell'attività dei fratelli Venegoni nell'Alto Milanese. Da alcune settimane ormai c'era molto fermento all'interno dell'azienda. Dopo alterni momenti in cui sembrava che le trattative andassero in porto, la mattina del 5 gennaio gli operai della Franco Tosi occupavano gli uffici dei dirigenti e il generale dell'SS Otto Zimmermann, a cui era stata affidata la repressione degli scioperi nell'Alta Italia, fu immediatamente informato. Nel primo pomeriggio del 5 gennaio, due camion pieni di SS barcarono il cancello della Franco Tosi. Nel piazzale centrale erano radunati tutti gli operai, alcune migliaia. Le parti fascisti si erano invece collocate all'esterno della fabbrica a presidiare gli ingressi. In pochi attimi le SS scesero dai camion e posizionarono le mitragliatrici. Con un altoparlante si ordina ai lavoratori di ritornare in fabbrica. Nessuno si muove. Il comandante ordina fuoco, ma le razze fortunatamente sono rivolte in aria. La massa ondeggia, incredula, sbigottita. Subito dopo scatta la caccia ai rappresentanti sindacali e ai più noti lavoratori antifascisti. Bisogna arrestarli per separare i lavoratori dai loro dirigenti sindacali più conosciuti e stimati. Solo così i tedeschi sperano di mettere fine a quella lunga sequela di scioperi che era iniziata nel marzo dell'anno precedente. Vengono arrestati una sessantina di lavoratori e portati nel carcere di San Vittore. Nella notte i reparti tedeschi e fascisti arrestano alcuni antifascisti legnanesi. Nel carcere di San Vittore vengono interrogati, dopo alcuni giorni rilasciati, meno 9 lavoratori, quasi tutti appartenenti alla commissione interna. Dopo alcuni giorni a San Vittore, i 9 dipendenti della Tosi vengono avviati nel campo di Fossoli, un campo di transito. Partono da Fossoli su vagoni piombati l'8 marzo del 1944 con altri 600 lavoratori provenienti dalla Toscana, da Milano e Torino. Giungono a Mauthausen l'11 marzo del 1944. Sono classificati con la categoria prigioniero politico. Nel lager venne loro chiesto il mestiere per sfruttarli al meglio fino alla morte. Alcuni di loro passano attraverso diversi sottocampi. 7 morirono di fame, lavoro forzato e malattie. 2 sopravvissuti. Adesso, girando a sinistra, troverete di fronte a voi la lapide a ricordo di questi operai. Bene, alle nostre spalle abbiamo lasciato l'area della fabbrica, di fronte trovate gli uffici amministrativi e quindi ci avviciniamo verso l'uscita. Quest'area è tutta recintata perché adesso è di un'altra proprietà. Mi dicevano che di fronte a questa lapide ogni anno a gennaio veniva fatta una commemorazione a ricordo di queste persone.
Ancora
viene fatta? Viene fatta ancora? Buono, fatta anche a gennaio quest'anno.
Gli ultimi minuti li dedico a un altro approfondimento, un'altra storia, questa volta più vicina a Franco Tosi, perché parla della figlia Carla. La figlia Carla nel 1914 sposò il giovane ingegnere Guido Uccelli, che nel 1915, non ancora trentenne, venne nominato consigliere delegato e direttore generale della Riva. Guidò l'azienda per quasi 50 anni, era anche appassionato di archeologia, pensate che nel 1928 fu il promotore e il principale esecutore di un'impresa mastodontica, il recupero delle navi romane affondate nel lago di Nemi, poco a sud di Roma, fornendo le necessarie competenze archeologiche e ingegneristiche e concedendo gratuitamente le idrovore per lo svuotamento del lago. Le due navi risalivano all'imperatore Caligola che le aveva volute con finalità rappresentative di svago. Adesso, prima di proseguire con la storia, vi faccio vedere dove si trovava l'albergo Mantegazza e soprattutto dove si trovava la casa di Franco Tosi, che oggi ovviamente non c'è più. Quindi tutto questo lato sinistro della Franco Tosi era in origine l'azienda di Eugenio Cantoni e della Combe. Quella che appunto vi ho raccontato all'inizio, con i quali il personaggio Franco Tosi collabora, quindi entrerà qui in questa azienda come direttore tecnico e poi lo acquisirà diventando unico proprietario e istituendo così la Franco Tosi. Ora, l'edificio rosa che vedete di fronte a noi, quello era l'albergo Mantegazza. Qui a sinistra, dove vedete questi alberi, qui c'era la casa di Franco Tosi. Di fronte vedete un cancello, quella era l'entrata dell'azienda in origine. A sinistra c'era l'edificio, la casa di Franco Tosi, e a destra un altro caseggiato. E poi tutto dietro, a forma di sella di cavallo, c'era l'azienda. Bene, adesso mentre usciamo, di fronte a voi vedete anche gli edifici bordeaux, sono appunto le case, i villini degli impiegati dell'epoca. E dicevo, questi ultimi minuti, mentre usciamo, li dedico appunto a raccontare la vicenda di Carla e di Guido. Allora, continuo nella storia. Nel periodo dell'occupazione tedesca, Guido e Carla mantennero contatti con numerosi amici ebrei e con i partigiani delle Fiamme Verdi del Bergamasco. Guido, in qualità di capo dello stabilimento meccanico Riva, riuscì a eludere gli ordini degli occupanti di produrre pezzi per gli armamenti tedeschi, prodigandosi in un'azione di sabotaggio in cui coinvolse tutti i suoi operai. Gli operai continuarono ad essere occupati e non vennero prelevati per la deportazione in Germania. Nello stesso periodo Carla, nell'ospedale Cagranda, assisté ai feriti di guerra. Dal 43 al 45 Guido e Carla offrirono ospitalità nella loro casa al mare alla coppia di coniugi ebrei. Per questa loro attività vennero arrestati il 14 luglio del 44 e il loro arresto fu preceduto e causato da un drammatico episodio. A Ponte Preda, sul confine svizzero, erano stati arrestati 65 fuggitivi ebrei e dissidenti politici. Queste persone purtroppo erano state vendute dal passatore a cui erano affidate per l'espatrio. Condotti nel carcere di Como, agli arrestati vennero estorte confessioni che permisero di individuare le organizzazioni, i conventi e i privati cittadini che li avevano aiutati a espatriare clandestinamente in Svizzera. Fra coloro che avevano fornito aiuto per l'espatrio c'erano anche Guido e Carla. I coniugi furono arrestati e portati a San Vittore per aver dato aiuto a una coppia di ebrei. Durante l'interrogatorio a San Vittore, il maresciallo Hodge dichiarò a Carla che il suo misfatto più grave era di essere a conoscenza di persone ebree e non di averle denunciate e non l'aiuto fornito loro per l'espatrio. Meritava quindi di essere deportato in Germania. Carla rimase per un mese nel carcere di San Vittore. Il 15 agosto del 44 venne deportata nel lager di Gris presso Bolzano. Grazie a una felice intuizione, Carlo si è preso ad andare a lavorare a Merano come operaio in un magazzino di merci tedesche. Da lì fu miracolosamente liberato il 24 ottobre del 1944 per l'opera infaticabile del marito e dei familiari che usarono ogni conoscenza, tentarono ogni mezzo, percorsero ogni via pur di salvarlo dalla deportazione in Germania. Nel 1962 il comune di Milano le conferì l'Ambrogino d'Oro. Quando finalmente si ritrovarono liberi, ripresero tutti e due le loro attività. Bene, qui abbiamo concluso. Vi ringrazio per l'attenzione, spero vi sia piaciuta la visita guidata e soprattutto vi sia stata utile per capire quest'altra eccellenza legnanese ma anche italiana. Ricordo che al web troverete delle cartoline ricordo e un libro per i commenti. Grazie a tutti. A proposito, ci sono le visite guidate al castello di Legnano. Oggi ormai ne fate più in tempo. Domenica prossima, ultima giornata, dalle 3 alle 18 ogni mezz'ora. Chiamate l'ufficio cultura per le prenotazioni. In genere, quando ci sono le visite guidate con prenotazione, chiamate quanto prima perché, come vedete, vanno a ruba. E tenete sempre sotto controllo il sito del comune di Legnano e l'ufficio cultura, perché lì trovate tutta la programmazione degli eventi. Se non ricevete la newsletter da parte del comune di Legnano, andate in visita al castello e trovate un questionario dove, lasciando il vostro indirizzo email, sarete inseriti nella mailing list. Oppure tramite il sito del comune penso si possa fare in modo, insomma, di iscrivervi e riceverla. Grazie a tutti, buona serata e buona domenica.
Grazie.